Rieccoci qua, TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con piacere Gabriele Ambrosetti. Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Grazie di essere tornato qui a TMV Radio. L'occasione direi in un certo senso è perfetta per cominciare e prendere lo spunto da quanto successo ieri, soprattutto inevitabilmente da quanto successo al Bernabeu. Si ha, Gabriele, sempre costantemente la sensazione, soprattutto nell'ultimo periodo e soprattutto quando si pensa a club italiani, che ci sia un gap incolmabile rispetto a prestazioni del genere, a gare del genere. Ti chiedo se sì, come, dove, perché, se c'è magari una percezione che in un certo senso è anche un po' esacerbata, per cui ci sembra sempre tutto così lontano, tutto così irraggiungibile, e anche un quarto di ritorno di Champions League giocato a quell'intensità, a quel ritmo, ad oggi per qualsivoglia club italiano è qualcosa di troppo lontano, troppo distante.
Beh, hai detto tutto te in maniera precisa, perfetta, nei tempi giusti. Non guardiamo solo la partita di ieri sera, presumo che i nostri radioascoltatori abbiano guardato anche, osservato la partita di domenica Manchester City-Liverpool. È stata emozionante, difficile per noi che la guardavamo in televisione per la velocità, la qualità, perché fondamentalmente quello che si nota inizialmente quando non si guardano le partite all'estero, per esempio quasi ieri sera, si nota l'intensità, è vero, la velocità delle giocate, ma la realtà è che vi è una qualità superiore a quella che in questo momento possiamo vedere noi nelle nostre partite di Serie A. Questa è la realtà. Tenendo conto che ieri era un quarto di finale, erano due squadre, ipoteticamente potevano vincere entrambe la Champions, di cui secondo me era Madrid in questo momento, forse una delle più accreditate, ma la qualità dei giocatori presente di essere in partita era immensa, veramente, ma che forse non dobbiamo neanche guardarle, perché il passaggio che ha fatto Modric è di una
Bellezza unica,
di una emozione per noi che amiamo questo sport, noi tutti noi, che dici caspita.
No, ma è qualcosa, guarda, mi voglio soffermare proprio su questo passaggio filtrante per il gol, no, di Rodrigo. È un qualcosa veramente. Poi uno si domanda come mai Modric, no, sia uno da pallone d'oro, perché comunque sia un giocatore che riesce a fare una giocata del genere, cioè oggi è rarissimo, cioè un esterno destro con il pallone che entra all'interno dell'area di rigore e arriva alla rete, cioè quello è veramente da far vedere anche ai bambini, no, delle scuole calcio.
Non so se è il caso di farle vedere i bambini, perché dopo probabilmente andrebbero a dimenticare quelle che sono le cose basilari del mondo del calcio e della tecnica, ma quello che ha fatto ieri Modric è una delle cose che sono accadute durante la partita. Vogliamo parlare anche dell'aspetto emotivo, che Real Madrid aveva distrutto letteralmente sei giorni fa a Londra il Chelsea, e ieri era sotto i 3-0 con un gol annullato al Chelsea.
Sì,
però anche questo bisogna mettere in conto, che non è solo una questione di qualità o di intensità. Credo che le partite europee, ma lo testimoniano il fatto che siamo, ahimè, devo ricordarlo, fuori ancora del mondiale, a livello europeo viene a mancare anche quella intensità mentale che a volte ci frega. Questa è la realtà.
Tra l'altro, anche in questo caso, Lele, la sensazione è che quella che è un po' una vulgata che va in questo momento di moda nel calcio italiano, cioè il modo, se vogliamo, molto spesso superficiale con cui si tratta l'argomento giovani, per dirla larga, diciamo così, la questione degli under 23, anche all'interno della gara di ieri è un ulteriore elemento di riflessione, da Mount Havertz, da James, Vinicius, il modo in cui anche entra in campo Camavinga, che prende il posto di un totem come Toni Kroos, e comunque entra dentro la partita e in un certo senso ci entra naturalmente, come fosse il suo habitat naturale, senza particolari discussioni o riflessioni sul fatto se un giovane può o non può essere pronto per un appuntamento del genere, anche in un contesto delicato come quello in cui si ritrova a fare il suo ingresso in campo un giocatore come Camavinga.
Allora, i punti sono due sui giovani, perché lo siamo stati tutti noi. Io l'ho vissuto in maniera diretta, perché
certo,
conosco molto bene la mia carriera. I giovani di Real Madrid vengono presi perché sono giocatori di calcio da Real Madrid. Uh-huh. Il mio punto di vista invece, non me ne vogliono tutti i vari direttori sportivi di settore giovanile in Italia, che in Italia il settore giovanile non conta niente. Uh-huh. Non danno importanza ai giovani, e ce ne sono tanti, ma vi posso garantire che ce ne sono tanti, ma non solo nel settore giovanile, ce ne sono tanti anche nelle serie inferiori, che sono la Serie B, perché la Serie B in Italia è considerata una serie inferiore, all'estero la Serie B è considerata la Lega Pro in Italia. Quanti giocatori si confermano in Lega Pro, quanti in Serie B e quanti in Serie A? Quanti fanno il passaggio dalla Lega Pro alla Serie A? Pochissimi. Mm-hmm. Pochi, e fanno rumore. Guardiamo quello del Frosinone, che in giro di pochi di un anno, mettiamo un anno solare, è passato dai dilettanti alla Juventus il prossimo anno. Uh-huh. Siamo indietro, questa è la realtà. Io mi spiace dirlo, io mi sento chiamato in causa, perché comunque ho dei giovani, non, per quale motivo quando un giovane è bravo non deve giocare? Sappiamo il motivo.
Lele, visto che insomma il confronto, la scoperta e in un certo senso anche la capacità anche di vedere ciò che accade nel mondo è una delle tue peculiarità, sia quando facevi il calciatore che adesso, e sei stato a contatto anche recentemente con la cantera del Barça, come si lavora anche nei settori giovanili francesi. Qual è l'elemento che a tuo avviso manca quando si all'interno di un club professionistico si lavora all'interno del settore giovanile? C'è un interesse solo e soltanto per quello che può potenzialmente diventare una carta da plusvalenza, e quindi un giocatore diventa semplicemente un asset finanziario? Si dà troppa importanza, o per meglio dire si lavora male, sulla cultura della vittoria ma anche della sconfitta. Qual è secondo te la sintesi un po' di tutto?
Beh, la differenza è una sola, che in Italia, anche a livello giovanile, ma parlo anche dei dilettanti, quindi parlo dei bambini, uh-huh, gli allenatori sono alla ricerca spasmodica del risultato. Il risultato è uno solo, non è concepito la sconfitta, quindi pensano solo a vincere. La cosa brutta che ho notato è che sono più gli allenatori che pensano a voler vincere che a costruire il prodotto per la prima squadra. Ci sono tantissimi direttori sportivi del settore giovanile che lavorano molto bene, molto bene, non faccio nomi giustamente, per quello che certo, che poi alla fine si ritrovano con il loro prodotto lavorato per 4-5 anni, non gli viene data una possibilità. All'estero, la Masia, per esempio, sapete, mm-hmm, che sono appena stato a Barcellona,
sì,
hanno un problema contrario. Ne hanno talmente tanti che si sono resi conto che hanno un piccolo problema, ossia appena escono dalla Masia, quindi devono andare a giocare in qualche a Cadiz piuttosto che a Saragozza, questi ragazzi sono un po' spaesati, perché nel Barcellona, nella Masia, c'è una cultura della tecnica, della qualità. In Italia mi è capitato di vedere anche, io vado a vedere anche gli allenamenti, perché lo scouting fa parte anche del mio lavoro, anzi una parte molto integrante del mio lavoro. Mi è capitato di vedere collaboratori, 5, 6, 7 collaboratori anche per giovani, chi con iPad, chi con la telecamera, chi con il drone, chi con... E parliamo di qualità. Non dimentichiamoci che noi siamo in Italia. Cioè, l'Italia del 2006 aveva dei giocatori che non giocavano nella nazionale. Se li elenco ci arrabbiamo ancora di più.
E ora siamo a dover gestire sostanzialmente le delle convocazioni che... Non solo in nazionale maggiore, ma noi lo abbiamo detto tante volte in questo mese scarso, anche per quanto riguarda l'Under 21, non si è costretti per sovrapproduzione di talento a dover andare a visionare anche il mercato della Serie C per i giocatori italiani, ma si è costretti dal fatto che c'è una sottoproduzione di giocatori italiani, al punto che bisogna per forza di cose scendere di categoria, altrimenti non si fanno le convocazioni, banalmente.
Esatto, e poi soprattutto credo che sia stato anche messo in risalto dal da mister Danno 21 Nicolato, che è molto bravo, che aveva un problema sui giovani, non gli viene data la possibilità di avere continuità. Ho sentito molti ragazzi giovani, mi piace leggere ovviamente, documentarli, la differenza la notano, che magari in Italia dopo due o tre partite, se non fate bene, sei un po' isolato, mentre all'estero non esiste questo concetto. È proprio una questione di concetto, non è una questione di cultura, di mentalità. Però noi siamo in Italia, siamo la patria del calcio, insieme ad alcune nazioni che possono essere Brasile, per la grandissima qualità, tutti i paesi balcani sappiamo che emergono e eccellono dal punto di vista sportivo, fisico. Perez, vi posso garantire che veramente potrebbe fare qualsiasi sport a grandi livelli. Io ho un'accademia a Lecce, per farvi capire, i bambini, dove la nostra concentrazione è quella di farli divertire, ovviamente con il lavoro, ma con la palla. Non pensiamo a cercare di costruire l'atleta, perché per costruire l'atleta c'è sempre tempo, da 16 anni, 17 anni, 20 anni, 22, 25, perché cambiano le metodologie. Parlo spesso con Antonio Pintus, che è l'atletico più titolato nel mondo, ok? Che in questo momento era a Madrid. E lui ha cambiato, nell'arco della sua carriera, che compie tra poco 60 anni, ha cambiato un sacco di metodologia del lavoro, perché oggi c'è anche il recupero, c'è la prevenzione. Cioè, l'argomento è molto alto, è molto, molto grande, molto importante, ma fondamentalmente noi italiani in questo momento ci stiamo ancora leccando le ferite, perché dal 2006 che non partecipiamo al mondiale da protagonisti, perché il 2010-2014 non valutiamo come siamo usciti con quelle squadre. Eravamo
primo turno.
Squadra,
diciamo.
Costa Rica, insomma, c'era. Non so. Però Roberto Mancini, per quanto abbia mancato non lui, in generale la qualificazione, è forse stato l'unico CD che ha osato, inserendo giocatori giovani, che sicuramente ci danno tante soddisfazioni in futuro. Però magari in questo momento non erano pronti.
Ecco, Gabriele, voglio farti dire anche ai nostri ascoltatori, quindi magari per capire, cioè oggi ci sono anche delle scuole di pensiero e di lavoro sui giovani rappresentate da determinati paesi. Prima tu ci raccontavi la Masia del Barcellona, comunque sia la cantera, ora è ritornata perché comunque hanno avuto anche loro un momento di mezzo nel quale hanno fatto fatica. C'è anche la scuola francese, tu in questo momento sei anche in Francia. Ti volevo chiedere se tu ci potessi, ecco, raccontare come lavorano, ecco, anche in Francia, sotto il profilo del settore giovanile, a che cosa danno priorità?
Visto che ieri, ad esempio, è anche legato all'attualità, si è visto Camavinga, che mi sembra sia uno delle eccellenze sotto questo punto di vista.
Beh, allora, il primo fatto, la grande differenza che c'è, se vogliamo parlare solo di Francia, di trovo, è che ci sono tante etnie mischiate, la maggior parte dei giocatori sono di origine africana, e questo dal punto di vista fisico è un grande vantaggio. Ma Camavinga non è solo un giocatore di qualità, è che è entrato con una personalità che ha impressionato anche me,
sì,
perché è entrato in un momento probabilmente peggiore della partita, ed è colui che comunque è andato a recuperare un pallone, a leggere la partita, a leggere la situazione, e così che dopo squadra potesse passare il turno.
Tra l'altro, Gabriele, al posto, se non ricordo male, di Toni Kroos,
sì.
Cioè non uno qualunque, cioè uno che le Champions se le ha alzate parecchie volte, insomma.
Ma se ben ricordiamo, alcuni anni fa, quando qualcuno usciva dalla Juve, ne entrava un altro forse più forte,
sì,
uguale
sì.
Per il Milan. Settimana scorsa ero con Angelo Carbone, che lui è il direttore della televisione del Milan, e insomma mi raccontava un pochettino la differenza che c'era che c'è in generale nei siti giovanili o delle prime squadre, perché questa è la realtà. Insomma, io credo che oggi dobbiamo fare un passo indietro tutti, fermarci un pochettino e dare valutazione.
Infatti credo Leila, alla fine, per quanto inaccettabile sia per la nostra storia, per il blasone, non andare al mondiale, in un certo senso lo è ancor di più questo rumorosissimo silenzio che ormai da un mese a questa parte accompagna un po' tutti i vertici, tutti quelli che hanno la possibilità, nel caso ovviamente sia il tutto abbinato ad una volontà di intervenire sullo stato dell'arte. Io ti chiedo, pensando proprio se vogliamo anche allo step che in Italia in molti casi è insostenibile dei ragazzi, dal settore giovanile alla prima squadra, un altro argomento di cui si è discusso veramente fino all'esasperazione, cioè le seconde squadre. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, però io credo che già il fatto che il movimento italiano si presenti da, se non erro, 3 anni con una singola seconda squadra all'interno di un campionato che però non ha niente a che vedere con le seconde squadre, cioè la Serie C, sia l'ennesima fotografia di un movimento che non sa, mi viene da dire, neanche da che parte cominciare una riflessione su se stesso.
Io farei, è perfetta questa riflessione, io invece farei anche una contro domanda a voi. Mm-hmm. Ancora oggi io trovo allenatori che parlano non del cionismo, perché lo criticano, però è sempre lì, ma di Guardiola, le idee di Guardiola vogliamo trasportare, ma Guardiola è già andato oltre. E noi siamo rimasti ancora, perché sento ancora oggi in canali importanti italiani che si cerca di seguire un pochettino la metodologia di Guardiola e quant'altro. Invece no. Io una volta ho parlato, quando ero con Francesco, fine partita, in Inghilterra si usa che dopo ci si trova, si sta insieme, si beve il tè o il vino, quello che è. Io faccio una domanda banalissima per Guardiola, ma scusami, complimenti, ma oggi hai fatto una mossa che io non ho capito. No? E mi ha detto, Lele, no, non sono bravo io. Io sono fortunato, perché io ho sempre avuto grandi giocatori. Cioè, le idee sono importanti alla fine, ma fondamentalmente bisogna avere giocatori importanti di qualità, come è successo ieri, perché il cambio tra Kroos e Camavinga ha chiamato la partita, ma è uscito Kroos.
Assolutamente.
Allora,
sì,
facciamo un passo indietro, andiamo al settore giovanile, andiamo nella Cagli, diciamo, alla fine, fondamentalmente, io la vedo sempre così, quando ci sono ragazzini di 13-14 anni, fino a quell'età lì, a mettere il pallone in campo, le casacche, fischiare e farli esplodere, perché ne nasce l'inventiva, nasce l'intuito, nasce l'agonismo, nasce il giocatore che dopo alla fine eccelle chi ha più qualità, perché poi alla fine il calcio è una selezione naturale. Io sono un esempio, io ho fatto tutte le categorie dalla C2 fino alla Serie A e mi hanno aiutato molto, perché non ero un giocatore straordinario, normale, e ho avuto la possibilità di poter crescere. E questo per me è stata una grandissima palestra. Oggi un ragazzo di 20 anni, a prescindere che sono cambiati i ragazzi, lo sappiamo bene, i genitori sono cambiati, sono cambiate le società, sono cambiati i meccanismi politici e economici del calcio italiano, ma dobbiamo soffermarci un pochettino sul motivo per il quale non abbiamo più Totti, non abbiamo più Del Piero o Cannavaro, oppure Donnarumma deve andare a giocare a Parigi, grandissima squadra per carità.
Sì.
Ecco, dobbiamo soffermarci su queste cose qua, secondo me.
Lele, aggiungo un altro elemento di riflessione, perché credo sia corretto anche sottolineare come, accanto a queste straordinarie espressioni del calcio europeo in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra, ci siano anche all'interno di questi top campionati, ma penso anche in altri campionati, quelle squadre di, come dire, cosiddetta middle class, che poi hanno trovato un'identità all'interno del loro percorso, e più si va avanti e più ormai si contano su, servono più mani per contarle. Quelle squadre che magari sono meno appariscenti, che fanno fatica anche a fare qualificazioni europee, però hanno una filosofia, un modo di lavorare. Mi viene in mente il Genk in Belgio, penso allo Stoccarda di adesso in Bundesliga, che magari retrocederà alla fine dell'anno, però hanno una filosofia che, insomma, sembra anche quella lontana dalle più o meno pari livello italiane. Anche questo è un po' deprimente, no? Al netto di quanto sono riuscite a fare le big europee in tutti questi anni.
Beh, non vorrei stancare i nostri ascoltatori, ma le squadre che tu hai appena citato, che ho frequentato, che ho visionato, hanno prima di tutto delle strutture che portano l'atleta a migliorare, cosa che in Italia non abbiamo, perché non siamo pronti. Ma non parlo, attenzione, delle squadre professionistiche, perché poi alla fine il calcio vero parte da dietro, dai bambini, quindi dai 8 anni, 9 anni, 10 anni, dove dai veramente le basi. E questi club che tu hai appena citato, io posso citarvi ancora il Southampton, che è una squadra normale, in UK, sforna giocatori ogni anno. Il Chelsea, che per carità spende soldi e quant'altro, ma i giocatori emersi, da Mount, da James e tutti gli altri, sono giocatori che sono di Londra.
Assolutamente.
Non sono stati acquistati a 16 anni, 18 anni, come avviene spesso. L'unica società in Italia che non ha uno straniero in primavera è il Brescia, è questo che dovrebbe farci pensare. Dici, ma porca miseria, come mai? All'estero queste cose qui non ce ne sono. Ok, guarda, sono in Francia, su 20 giocatori che ho visto per esempio ieri, 15 sono di colore, ma sono francesi, sono nativi.
Sì, sì.
Alle preferiti, per carità, perché il mondo sta andando anche in questa direzione ormai da anni. E noi forse ci siamo un po' fermati.
E infatti questo, anche su questo, Lele, si è discusso e si continua a farlo, insomma, su... E qui c'entra lo sport, ma come in un certo senso riflesso anche della società di Jussoli sportivo, integrazione. Anche su quello, no? Il retaggio culturale di un paese che sicuramente fa fatica in un certo senso ad accettare anche quella che è una realtà e un segno dei tempi, come invece negli anni sono riusciti a fare la Francia, la Germania, il Belgio, certo, la lista insomma, soprattutto in Europa è infinita, l'Olanda stessa. Questo poi come effetto collaterale lo si nota anche nel mondo sportivo inevitabilmente.
Assolutamente, dopo è una conseguenza di ciò che è nato magari 20 anni, 30 anni fa o 40 anni fa. Io credo che non ci sia più una questione, almeno parlo per me, girando sempre l'Europa e avendo contatto con tutte le persone, con pochi italiani, non vedo differenze io tra un ragazzo di colore, uno bianco, un francese o un altro, un tedesco, uno spagnolo, no, non trovo differenze. Sì. Però dobbiamo aggiornarci.
Certo. Lele,
questo secondo me è importante.
Lele, proprio per quello che insomma, tu stavi dicendo, tutto il grande discorso che abbiamo fatto, abbiamo capito che bisogna ripartire dalla base, però visto che poi comunque la nostra nazionale è l'espressione massima, no, di quello che può essere poi il talento finale di un processo di crescita, ti faccio una domanda nuda e cruda. Secondo te è stato giusto ripartire e riaffidare questa nazionale a Roberto Mancini, al netto della vittoria all'Europeo, che comunque sia rimane un dato inequivocabile? Cioè, secondo te era il caso comunque di cambiare, di tenerlo? Vorrei proprio una tua valutazione su questo argomento.
Beh, una cosa che ci distingue da tutti gli altri paesi, noi italiani, è che noi non diamo mai continuità agli allenatori. Non credo, per il calcio molti sostengono che sia diventata un'azienda, invece in Italia non è proprio così. In Italia non badiamo a spese, abbiamo un allenatore e dopo 3 giornate lo mandiamo via. È un costo. Credo che sia stata fatta la scelta migliore, perché prima di tutto è un grande tecnico, ma soprattutto è un conoscitore di calcio come pochi nel mondo. Okay? Certo. Poi è chiaro che dobbiamo anche valutare il motivo per il quale non si è riuscito a portare a termine una qualificazione che nessuno metteva in dubbio, non tanto prima della vittoria dell'Europeo, ma anche proprio durante le qualificazioni, anche per la qualità di giocatore che avevamo, questo l'ho detto. Poi io non sono quello che va a dare giudizio singolarmente su una situazione, perché mi devo soffermare su quello che è avvenuto nel percorso.
Sì, sì.
È inutile prendere un giovane, e tutti vogliono i giovani oggi, i giovani, e poi non li fanno giocare, quindi dico, è inutile in questo momento prendere Roberto Mancini, che comunque è la sua prima esperienza da selezionatore, perché è un'altra cosa che fa l'allenatore. Lui ha selezionato i giocatori più bravi, perché ha fatto giocare persone come Zaniolo, che non aveva mai giocato in una competizione ufficiale dal punto di vista di prima squadra, mai. Insomma, ci sono tanti fattori da valutare. Per il fatto che gli allenatori sono bravi quando hanno giocatori bravi, sempre, sempre, perché Ancelotti ieri era in difficoltà con i giocatori che aveva, ha fatto dei cambi ed è successo quello che è successo, e non è la prima volta, perché a Parigi uguale, Londra uguale, insomma. La qualità paga sempre, la qualità però si costruisce, non si compra, e si costruisce dal sito regionale. Qui in Francia gli allenamenti sono un piacere poterli vedere. Quando ho visto, non ho solo visto la Masia, Barcellona, sono potuto vedere Saragozza, ho visto Mallorca, vi posso garantire che noi, io poi forse sono proprio un pazzo per il calcio, perché lo adoro, ok? Sì. Non è solo il mio lavoro, per me è proprio passione, è divertente poter vedere gli allenamenti e le partite.
Certo.
Io non ho paura a dire che quando vedo una partita in primavera in Italia è abbastanza scontata.
Lele, a proposito di questo, nel salutarti, ed è un ulteriore elemento che racchiude le difficoltà ingenti del calcio italiano, insomma, la situazione che si è vista e vissuta nelle ultime settimane in Serie C per quanto riguarda Catania, e il Catania è chiaramente sportivamente parlando drammatica per una piazza così storica del nostro calcio, ma pensavo anche all'interno delle difficoltà del Catania stesso il percorso di Moru, che è un giocatore il cui cartellino era di proprietà di un'altra squadra, il Padova, comprato dal Sassuolo a gennaio, che aveva fatto un girone d'andata straordinario. Però ecco, Luca Moru paradossalmente è stato bravissimo, ma anche fortunato nel riuscire a evitare le sabbie mobili di un contesto in cui si sapeva da mesi le difficoltà del club. È stato fortunato perché il suo cartellino era di un'altra squadra, un club lungimirante come il Sassuolo si è interessato a suo tempo. Ma quanti altri Luca Moru all'interno di un contesto come la Serie C italiana, dove ci sono fallimenti e penalizzazioni all'ordine del giorno, poi non riescono ad avere questa, se vogliamo, anche fortuna di evitare un certo tipo di sabbie mobili?
Rispondo in maniera non provocatoria, ma in maniera molto sincera e professionale. Io credo che se avessi un po' più di coraggio, credo che la Serie B sarebbe migliore se andassero a pescare in Lega Pro, perché ci sono tante opportunità di giocatori bravi, molto bravi. E mi spiace tanto, sono contento per questo ragazzo, però non possiamo pensare, non possiamo ragionare sul fatto che dobbiamo aspettare una disgrazia, perché comunque il fallimento di un club importante come Catania, ha avuto grandi giocatori Catania, non dimentichiamocelo.
Caspita.
Il fallimento di un club, dobbiamo aspettare una disgrazia di un club per far sì che un giocatore possa emergere. Questo è sbagliato, questo è proprio completamente sbagliato nel concetto. Ma ce ne sono tanti, ma anche ne sono tanti, non ho dubbi. L'Atalanta ha pescato un giocatore pochi mesi fa, sapete, da Lecce, una zona un po' particolare, una storia particolare di questo ragazzo qui ha giocato a Bologna, ha fatto gol. Quindi sì, ci sono anche queste storie, ma sono delle cose bellissime anche da raccontare, però ce ne sono tante. Non è questione di aspettare la disgrazia di qualcosa, di qualcuno, che per far sì che qualcuno possa emergere. Questo è proprio errato. Ma io parlo per me, io ho fatto il settore giovanile nella terra, ho fatto le categorie poco alla volta, e ci sono, chiaro, non sono tutti, perché non sono mai stato Del Piero, non ho mai anche avuto cercato di imitarli, perché li ammiravo quando ci giocavo contro. Però è anche vero che, caspita, giocatori come me, che era un giocatore normale, Nicolò mi conosce molto bene, ce ne sono tanti. Perché il nostro Vicenza era una squadra brava, sicuramente avevamo delle doti.
Bravo allenatore.
Avevamo un allenatore fantastico, perché aveva capito che cosa aveva in mano. E invece, io dico spesso, quando, come posso dire, che non toccare la sensibilità di nessuno, se io vado, passo con il semaforo rosso, con la macchina, o prendo una multa, o mi va bene, o ammazzo qualcuno.
Eh sì, certo.
Quindi dico, ci sono delle regole corrette, giuste, e poi vedo che mi è un po' mancare la passione da noi in Italia. Tutti parlano di stagionini, di passione, entusiasmo, però non c'è. Questa realtà. Venite con me una volta, Nicolò, vieni con me una volta in un campo. Io sono stato anche in Congo a vedere una partita, a delle partite, e per me è lo stesso di quando magari vado a San Siro poco, quando vado nei campi in giro per l'Europa, perché vedrai in me, nel mio atteggiamento, nel mio sguardo, l'emozione di un bambino. E questo, e non gioco più a calcio, purtroppo, perché sì, non la faccio più, perché sono vecchio, non posso più giocarlo. È quello che manca. Giusto. È quello che gli allenatori devono trasmettere. Gli allenatori non del Milan, dell'Inter, della primavera dell'Inter, degli allievi del Milan o della Rara,
certo.
Senza quello non si va da nessuna parte.